Il radiogiornale.
Buongiorno da Agata Galfetti. Sospetti di interferenza russa sull'iniziativa per la neutralità in votazione a fine settembre. Per i contrari all'iniziativa UDC, Mosca mira a condizionare il dibattito. E sarà il consigliere federale Ignazio Cassis a difendere la posizione del governo su questa votazione, una prima per il ticinese a 9 anni dal suo insediamento. La siccità mette a rischio la stabilità delle piante in città. Dopo Lugano anche Mendrisio avverte la popolazione: sostare sotto gli alberi può essere pericoloso. Nei primi 6 mesi dell'anno oltre 9.000 siriani sono rientrati volontariamente dalla Germania nel proprio paese d'origine. È un primo bilancio degli incentivi economici offerti loro dal governo tedesco. L'epidemia di Ebola più letale di sempre. I dati che giungono dalla Repubblica Democratica del Congo sono allarmanti: 100 contagi al giorno e un malato su 2 muore. Atletica, al prossimo Weltklasse di Zurigo si rinnoverà la sfida tra le due regine degli 800 metri, Verro e Hutchinson. Confermata ieri la presenza della britannica, sarà caccia all'annoso record del mondo di Kratochilova. Crescono i timori di un'interferenza russa nella campagna sull'iniziativa salvaguardia della neutralità svizzera lanciata dall'UDC in votazione il prossimo 27 settembre. E se gli iniziativisti negano qualsiasi intromissione del Cremlino, i contrari temono la disinformazione e il condizionamento del dibattito. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
Vladimir Putin che bacia Guglielmo Tell, o perlomeno una figura che richiama l'icona elvetica. Sotto la scritta no all'iniziativa pro Putin. È il tagliente manifesto diffuso da Philippe Nantelmot, consigliere nazionale PLR, contrario all'iniziativa UDC per una neutralità rigida nella Costituzione. Ispirandosi al celebre bacio tra Brezhnev e Honecker, il liberale ha voluto rispondere così alle dichiarazioni degli scorsi giorni del Cremlino, che attraverso i suoi media statali si è espresso a sostegno dell'iniziativa di Christoph Blocher, perché, citiamo, restituisce la vera neutralità alla Svizzera dopo che è stata compromessa dall'appoggio delle sanzioni europee contro la Russia, parole che hanno acceso il dibattito politico e alimentato i timori di ingerenza, respinti in toto dall'UDC, secondo cui Mosca non mira a condizionare il dibattito. Di parere opposto il fronte dei contrari. Siamo già dentro una guerra ibrida. La Russia usa la disinformazione per creare insicurezza e influenzare la campagna, avverte la centrista Andrea Gmür-Schöneberger. I precedenti d'altronde non mancano. Lo scorso novembre, durante la campagna 200 franchi bastano per il canone radio-televisivo, l'agenzia RIA Novosti aveva accusato le RTS SR di essere ostili a Mosca e di manipolare l'opinione pubblica. Secondo studi dell'Università di San Gallo, il comportamento di Mosca in Svizzera segue sempre lo stesso schema. Non mira a influenzare il voto con operazioni strutturate segrete, ma attraverso i suoi media statali commenta ufficialmente e amplifica messaggi già presenti nella campagna utili alla narrazione del Cremlino, contribuendo così a polarizzare il dibattito.
E l'iniziativa sulla neutralità sarà la prima votazione che deve affrontare come capo del Dipartimento federale competente Ignazio Cassis. Un fatto anomalo se si pensa che in governo siede da più tempo di lui solo Guy Parmelin e poi che in Svizzera si vota 4 volte all'anno su più temi. Alan Crameri.
Dal novembre del 2017, da quando Ignazio Cassis è in carica, in Svizzera si è votato su 73 oggetti. Per ognuno c'è stato un ministro in prima linea a rappresentare la posizione ufficiale del governo. Mai è toccato a Cassis.
Sì, è vero, in tanti anni ho fatto tantissime votazioni popolari perché sono sempre del governo e del Parlamento, quindi ho dato il mio contributo, ma è la prima volta che assumo la responsabilità.
Il ruolo spetta al responsabile del Dipartimento più toccato dal tema in votazione. Ora, dopo tanti anni, con l'iniziativa sulla neutralità ce n'è uno attribuito al Dipartimento federale degli affari esteri.
È abbastanza raro che un tema di politica estera sia in qualche modo discusso così in modo importante in Svizzera.
In effetti anche il suo predecessore Didier Burkhalter non aveva mai condotto una campagna in vista di una votazione popolare, anche perché vari temi di respiro internazionale vengono attribuiti ad altri dipartimenti, ad esempio a quello economico quando riguardano aspetti commerciali come gli accordi di libero scambio o a quello di giustizia e polizia se si tratta di immigrazione. In questi giorni Cassis si è quindi esposto per la prima volta e con un certo slancio.
Lo faccio con grande piacere e spero che abbiamo buoni argomenti.
Domenica 27 settembre Cassis sarà uno dei pochi consiglieri federali ad aver vinto o perso tutte le votazioni popolari di sua responsabilità. La prossima occasione potrebbero essere i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea, ammesso che non vengano affossati già prima in Parlamento e che Cassis sia ancora in governo al momento della loro messa in votazione.
Dopo Lugano, anche Mendrisio mette in guardia la popolazione sui rischi legati alla caduta improvvisa di rami dagli alberi messi a dura prova dalla siccità e dalle temperature elevate. L'avviso è stato diramato ieri e le raccomandazioni ricalcano quelle già emanate una decina di giorni fa dal municipio di Lugano. Sentiamo Romina Lara.
Un invito alla prudenza e una prima per Mendrisio che ieri, sulla falsariga di quanto già fatto a Lugano, ha emanato un avviso alla cittadinanza. Obiettivo: sensibilizzarla sul fatto che le temperature elevate e la siccità persistente possono creare dei problemi agli alberi presenti sul territorio. David Mutti è il capo del Verde Pubblico a Mendrisio.
Noi abbiamo monitorato la situazione, ci siamo appunto interfacciati con la città di Lugano e con i responsabili del Verde Pubblico e abbiamo deciso anche noi di sensibilizzare la cittadinanza. Quegli alberi con la siccità hanno diversi problemi, di conseguenza cerchiamo di sensibilizzare la gente a non sostare sotto gli alberi.
L'avviso è stato pubblicato sul sito della città. Uno dei rischi evidenziati è quello legato alla rottura improvvisa di rami o di parti della chioma della pianta, un rischio che aumenta in condizioni come quelle che stiamo vivendo. David Mutti, voi intanto continuate a monitorare la situazione. Quali le zone più sensibili?
Diciamo che le zone più a rischio sono le zone in cui vi è una presenza maggiore di utenza, come possono essere i parchi giochi, come possono essere i parchi nostri o il parco di Villa Argentina e la Selva Castanile, che sono tra quelle più colpite, tra virgolette, da questa problematica.
E non solo a Mendrisio, parchi e aree alberate molto frequentate con la siccità restano sorvegliati speciali. A Locarno e Bellinzona si punta però a monitorare la situazione senza per ora emanare avvisi specifici.
8 giorni per riflettere sulle nostre abitudini in cucina e per lottare contro un fenomeno sovente sottovalutato, lo spreco alimentare. Dal 12 al 20 settembre prossimi si terrà la prima settimana nazionale contro questo tipo di sperpero, un problema che inizia già quando facciamo la spesa e si acuisce dentro le nostre cucine. Roberto Porta.
I dati parlano chiaro. In Svizzera ognuno di noi spreca ben 80 kg di cibo all'anno, con conseguenze considerevoli dal punto di vista economico e ambientale. Ce lo dicono diversi studi realizzati a livello universitario e dall'amministrazione federale. Analisi che hanno spinto diverse organizzazioni, cantoni, città e i maggiori supermercati del nostro paese a lanciare la settimana contro lo spreco alimentare, la prima di questa portata a livello svizzero. Lo scopo principale è quello della sensibilizzazione, perché bastano piccoli accorgimenti per contrastare questo fenomeno. Ad esempio, fare gli acquisti in modo più giudizioso, conservare meglio gli alimenti e dar prova di fantasia per riutilizzare i resti alimentari. Facile a dirsi, ma a quanto pare sembra complicato a farsi. E lo dice anche un rapporto pubblicato lo scorso mese di maggio dal Consiglio federale, un primo bilancio di un piano d'azione nazionale che si concluderà nel 2030. Ebbene, siamo in ritardo. Dal 2017 al 2024 siamo riusciti a diminuire del 5% le perdite alimentari. L'obiettivo fissato ormai 10 anni fa era però di una riduzione del 25%. Ci sono pertanto margini di miglioramento, resi ancora più urgenti dalla canicola di quest'estate e da un'agricoltura messa a dura prova dalle alte temperature e dalla siccità.
In Svizzera la maternità surrogata, quella pratica in cui una donna porta avanti una gravidanza per conto di terze persone, è vietata. Eppure i bimbi nati grazie a questa tecnica di procreazione medicalmente assistita sono in aumento. Le coppie svizzere fanno infatti sempre più capo all'estero in nome di un desiderio inestinguibile, quello di avere una famiglia. Sentiamo Anna Riva.
Tra le principali destinazioni delle coppie in cerca di un figlio che ricorrono alla maternità surrogata c'è la Georgia. I motivi sono presto detti. Uno, non serve un tribunale che stabilisca alcunché, anzi i genitori ricevono direttamente l'atto di nascita. E due, le spese della procedura sono nettamente inferiori rispetto ad altre realtà, come per esempio quella statunitense. Ecco allora spiegata la crescita dei casi, tra i quali neanche rientrano, va detto, quelli non registrati. Dati disponibili alla mano, dunque, in relazione al Canton Zurigo, lo scorso anno sono stati 25 i bambini nati grazie a questa tecnica, riporta il Blick, a fronte dei 6 del 2021. Per quanto riguarda il Canton Berna, invece, si è passati da 5 casi nel 2021 alla decina dell'anno appena trascorso. Mentre tra il 2020 e il 2025, infine, in relazione al Canton Vaud, sono state registrate 27 nascite ai cantoni Argovia e San Gallo, rispettivamente 23 e 12. In Svizzera la maternità surrogata è illegale, ma chi vi fa ricorso recandosi all'estero non commette un reato. Deve per contro tenere conto di una spossante serie di passi burocratici da compiere al rientro nella Confederazione. Per allinearsi al diritto svizzero e fare in modo che il bimbo sia riconosciuto, da un punto di vista giuridico, quale figlio di entrambi i genitori.
Colpita stamani nello stretto di Hormuz una nave in transito, mentre il presidente Trump ha minacciato di bombardare l'Oman, che sta negoziando con l'Iran i termini di una possibile riapertura dello stretto. Gli aggiornamenti in diretta con Bettina Müller.
Si sa ancora poco della nave colpita stamani nello stretto di Hormuz. Quello che riferisce la centrale per la sicurezza marittima britannica è che c'è una vittima nell'equipaggio e che gli altri membri sono assistiti dall'Oman e che c'è stato un danno al motore. Non sappiamo che bandiera battesse la nave né chi l'abbia colpita, però l'incidente di stamattina dimostra quanto sia difficile attraversare incolumi lo stretto di Hormuz e illustra lo stallo nei negoziati. Ieri è scaduta la tregua tra Stati Uniti e Iran per trovare una soluzione. Il presidente Trump ha detto di non essere disposto a prolungarla. E se per settimane assicurava che un accordo sullo stretto fosse imminente e che l'Oman poteva essere utile come mediatore, oggi il discorso è cambiato. Trump, con i suoi sondaggi ai minimi storici ieri, ha minacciato di bombardare pesantemente l'Oman se questo si mette di traverso ai negoziati e si accorda separatamente con l'Iran. La Repubblica Islamica, dal canto suo, minaccia un'escalation militare in tutta la regione, visto il fallimento dei negoziati con gli Stati Uniti. Insomma, lo stretto rimane bloccato, le possibilità di un progresso nei negoziati sfumano tra le minacce contrapposte.
Bettina Müller in diretta con questi aggiornamenti. Intanto cresce in Germania il numero di migranti siriani disposti a rientrare volontariamente nel proprio paese d'origine. Un programma di incentivi dello Stato tedesco per facilitare il rimpatrio sembra sostenere questa tendenza, come ci racconta da Berlino Walter Raue.
Nei primi sei mesi di quest'anno, 9.300 profughi siriani residenti in Germania sono rientrati volontariamente nel loro paese d'origine, approfittando degli incentivi economici loro concessi dal governo tedesco. È quanto ha reso noto ieri l'Ufficio federale per la migrazione a Berlino. Poco dopo l'abbattimento del regime di Bashar al-Assad nel dicembre del 2024, l'allora governo tedesco del cancelliere Olaf Scholz diede vita ad un programma umanitario per sostenere il rientro volontario nel loro paese degli oltre 800.000 profughi siriani accolti in Germania a partire dal 2015. Berlino, oltre a coprire interamente i costi per il viaggio, offre ad ogni profugo un assegno di 1.000 euro e un'assistenza consolare e amministrativa in Siria. Inizialmente il programma era stato accolto però solo da poche migliaia di profughi, ma dall'inizio di quest'anno il numero dei richiedenti è aumentato di ben il 30%. A dimostrare la progressiva, anche se ancora fragile, normalizzazione della situazione politica in Siria è anche il ripristino in questi giorni dei collegamenti aerei diretti fra Berlino e Damasco. A partire dallo scorso mese di luglio, le compagnie Liaf e Sander collegano la capitale tedesca con quella siriana con 4 voli alla settimana.
E ora andiamo in Africa per l'epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Dopo l'allarme della scorsa settimana da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i recenti numeri confermano che si tratta della più letale mai registrata nel paese, mentre i contagi salgono con una media di 100 al giorno e non si trovano cure per il ceppo bundibugio, che uccide un malato su due. Il contributo è del nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
5.000 contagi, con una crescita esponenziale nell'ultimo mese e quasi 2.400 morti. Il governo congolese, nel trasmettere gli ultimi dati, lo ha dovuto ammettere. Si tratta dell'epidemia con più decessi di sempre nel paese, delle 17 registrate da 50 anni a questa parte, ed in proiezione potrebbe superare quella che 10 anni fa in Africa occidentale causò più di 11.000 morti. Una catastrofe in un paese di 120 milioni di abitanti già alle prese con una crisi umanitaria e che nelle più popolose regioni interessate dal virus è funestato da conflitti e terrorismo. Oltre alla difficoltà per gli operatori sanitari e le organizzazioni di volontariato nel poter intervenire, isolare e curare i contagiati, si registrano da tempo anche agitazioni sindacali di medici e infermieri, stremati per il troppo lavoro e i ritardi nei pagamenti dei salari. Ma a preoccupare maggiormente è la mancanza di cure adeguate per il bundibugyo, ovvero il ceppo responsabile dell'alta mortalità che sfiora il 50% dei contagiati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che senza un rafforzamento degli interventi di sorveglianza, assistenza e ricerca clinica il bilancio potrebbe continuare a crescere nelle prossime settimane. In realtà le sperimentazioni di vaccini e terapie sperimentali sono già in corso, ma occorre cautela e pazienza. Gli esperti avvertono quindi che i risultati richiederanno ancora tempo. Intanto, dopo che il virus si è propagato nella sesta delle 26 province del paese, i contagi ufficiali aumentano di circa 100 unità al giorno, una media più preoccupante di quella del mese di luglio, in cui i decessi sono stati almeno un migliaio.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ora spazio allo sport. A più tardi.